In italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Ogni venerdì pomeriggio siamo qui nei piccoli studi di Radio Contrabbanda per queste due ore insieme di un programma in italiano non solo per italiani. Ci potete ascoltare, ve lo ricordo fin da subito, non solo in FM nell'area metropolitana barcellonese, ma anche in streaming all over the world, da Trento a Timbuktu, dal Kamchatka a Tripoli e financo nella Tierra del Fuego, dalla pagina web di Radio Contrabbanda www.contrabbanda.org e poi sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org trovate tutte le puntate in podcast dalla settimana successiva alla diretta. Oggi una puntata ricca, come sempre ormai, di sorprese, di ospiti, soprattutto un ospite speciale che oggi è qui con noi, è già qui nei nostri studi, e poi tante novità musicali. Ritornano i collegamenti dal Lussemburgo di Berardo Staglianoi, da New York di Ricky Russo, insomma tante cose. Ritorna anche la nostra cara Laura Orlandini, che è di passaggio a Barcellona. Ma cominciamo con una musica, la ragione è una: ci ha lasciato purtroppo un grandissimo, sentitevelo qua, dopo vi dico chi è.
Thank you.
appeso al cielo, sugli occhi c'è il sole nel petto.
Banco del Mutuo Soccorso, questo pezzo inconfondibile, la voce di Francesco Di Giacomo, che purtroppo ci ha lasciato questa settimana, esattamente la settimana scorsa, venerdì 21 febbraio 2014, è morto in un incidente stradale vicino Roma, Zagarolo, la città dove viveva. Ci siamo sentiti una canzone mitica, RIP, Requiescant in Pace, dal loro primo album, era il 1972, 42 anni fa, e l'album si chiamava proprio come loro, Banco del Mutuo Soccorso. Adesso di sottofondo invece ci stiamo sentendo un'altra canzone dal loro secondo disco, era sempre il 1972, il disco si intitolava Darwin, era un concept album molto interessante, la canzone La Danza dei Grandi Rettili. Vi faremo sentire adesso tra poco un'altra canzone del Banco del Mutuo Soccorso con la voce, alla voce Francesco Di Giacomo, una figura chiave del rock progressive italiano che se n'è andata purtroppo. Insomma, il 2013 molti dei nostri programmi sono iniziati con degli omaggi, dei piccoli tributi a grandi artisti italiani, ma non solo italiani, che ci hanno lasciato purtroppo, e anche questo 2014 pare insomma andare un po' nella stessa direzione. Tra l'altro l'altro ieri è morto anche lui, piuttosto giovane, a 66 anni d'età, in Messico, Paco de Lucía. Vediamo se in questa puntata avremo il tempo di mandare in onda qualcosa di questo grandissimo chitarrista andaluso, che insomma ha cambiato davvero la storia del flamenco insieme a Cameron de la Isla, soprattutto con quell'album di primissimi anni 80 che è La Leyenda del Tempo. Che dire di Francesco Di Giacomo, oltre alla sua lunghissima traiettoria insieme al Banco del Mutuo Soccorso? Tra l'altro lui del Banco non aveva nemmeno fatto parte in partenza, si conobbero nel 1972 al secondo festival pop di Caracalla di Roma, in cui la formazione originale del Banco del Mutuo Soccorso, tra l'altro, insomma, partecipò con scarsa fortuna, ma lì si conobbero quelli che sarebbero stati poi i membri del Banco in tutti gli anni 70 e anche dopo, con qualche piccolo cambiamento. Francesco Di Giacomo veniva dall'Esperienza, un altro gruppo del prog rock italiano, e insieme a Lino Stopponi, Renato D'Angelo, Pierluigi Calderoni entrò a far parte di questa nuova band, il Banco del Mutuo Soccorso, ed anche da un altro gruppo, i Fiori di Campo, partecipò a questa esperienza Marcello Todaro, che dopo due anni però abbandonò il Banco. un piccolo aneddoto su Francesco Di Giacomo che forse non tutti conoscono. A cavallo tra anni 60 e 70 partecipò come attore in tre lavori di Federico Fellini: Il Satirico nel 1969, Roma nel 72, Amarcord nel 73. In Amarcord faceva la parte di un addetto alla sicurezza del califfo nel soggiorno al Grand Hotel di Rimini. Quindi insomma una voce assolutamente meravigliosa quella di Francesco Di Giacomo, e delle canzoni, queste soprattutto quelle dei primi album del Banco del Mutuo Soccorso, che sono meravigliosi. Gli album importanti sono tanti, oltre al primo album di cui siamo ascoltati Rip e Darwin, che abbiamo citato, entrambi del 72, cioè Io sono nato libero, da cui adesso ci ascoltiamo proprio una canzone, Non mi rompete, dolcissima e meravigliosa, ma poi anche gli anni con album in inglese come Banco, uscito nel 75, e come In un'ultima cena, nella versione inglese del 76, As in a Last Supper, che come appunto la premiata Forniere Marconi, insomma, si era aperta al mercato internazionale. Poi ricordiamo ancora nel 78 Di Terra e nel 79 Canto di Primavera. Insomma, gli anni 70 sono stati mitici per il rock progressive italiano e soprattutto per il Banco. Eccola qui, Non mi rompete.
Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo. Da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco, perché volete disturbarmi se io forse sto sognando un viaggio alato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli.
È un piccolo omaggio, era doveroso per questo grandissimo che ci ha lasciato, il Banco del Mutuo Soccorso, insomma, una cosa fondamentale per il rock progressive italiano e non solo. Ma andiamo già con un'altra canzone, perché il nostro primo ospite qui con noi, Cielito dello Stupo Amaros, lui è Juan Carlos Flaco Biondini.
Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental, el cielo de los matreros. Bien aiga las medialunas que lo andan por alumbrar. Somos pocos pero bien montados. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chuza y bolas, a gata suena el clarín. Yo vi de un águila mora Chilcal, y era el alma cimarrona campeando la libertad. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental.
E rieccoci qui in diretta, ci siamo sentiti un pezzo molto bello. Perché abbiamo ascoltato una canzone di Juan Carlos Flaco Biondini? Perché è qui a Barcellona in questi giorni. Ieri sera un gran bel concerto al Tinta Roja del Poble Sec, ci si è divertiti molto, è stata una serata molto emozionante, e Flaco oggi è qui con noi perché si ferma tutto il fine settimana a Barcellona e siamo riusciti a portarlo anche qui a Radio Contrabanda. Flaco, benvenuto a Zibaldone.
Ciao, ti ringrazio, molte grazie.
Come va? Era da un po' che non tornavi a Barcellona, vero?
Sì, qualche anno, in effetti da un po' che non passavo da queste parti.
E come ti trovi qui?
Beh, come sempre bene, Barcellona è una bellissima città.
Ritorni a parlare anche un po' di spagnolo, no?
Sì, anche se però quasi dovrei parlare in catalano comunque. Sì.
E Flaco, insomma, immagino che non ha bisogno di presentazioni, ne abbiamo parlato anche nelle puntate scorse, storico collaboratore di Francesco Guccini, chitarrista eccezionale che riesce a unire la canzone d'autore con la tradizione latinoamericana e con molte, molte altre cose, tanti progetti nella tua traiettoria musicale. Flaco, ci sono davvero tante cose, dovremmo dedicare probabilmente più puntate di Zibaldone,
sì,
per poter
esageriamo.
Ma e volevo chiederti una cosa. tu ormai vivi in Italia da praticamente 40 anni.
Sì, sono 39 per l'esattezza. Quest'estate arriverò al 40esimo. Sono arrivato nel 74 in Italia.
E com'è stato il tuo primo approdo in Italia? Cosa ti ricordi di quei momenti?
Ah, mi ricordo tutto, perché io lo ripeto spesso e volentieri che ho fatto nel giro di 2 o 3 giorni una serie di riti cosiddetti iniziatici, che è uno dietro l'altro. Il primo, per la prima volta, uscivo da casa mia e andavo all'estero, per la prima volta, avevo 26 anni. Seconda volta, per la prima volta ho preso un aereo in vita mia. Terza cosa, per la prima volta ho attraversato l'Oceano Atlantico, mai visto prima, dall'alto, eccetera. E poi arrivare in Europa, che mi sognavo, perché io sono stato sempre un... Stranamente, perché in media i latinoamericani sognano Stati Uniti, no? Nord America, invece io ho sempre sognato Europa. A me Stati Uniti ancora non lo conosco.
Non sei mai stato?
No, ci sarei andato più di una volta, ma evidentemente non c'è, e c'ho addirittura un mio nipote, c'ho un pronipote texano, tra l'altro, e non ci sono mai stato. Non mi attira più di tanto, anche se, dico, prima di lasciarci le penne, come succede, è meglio forse andare a vedere quello che è, in qualche modo, assegnato i destini del mondo, in buona parte. E basta, e poi sono arrivato, la mia impressione è stata Italia, poi sognata anche questa nella fantasia, vista per la prima volta.
E a livello musicale, com'è stato il tuo arrivo? Era un'Italia molto diversa da quello di adesso, era un'Italia dove c'era una generazione di giovani cantautori, sì, con i quali poi tu, insomma, hai stretto un'amicizia e molte
collaborazioni. Certamente, no, ma io cantautori non ne conoscevo, io conoscevo la musica leggera italiana, era quella che arrivava in Argentina tramite i dischi.
Per esempio, chi ascoltavi?
Bobby Solo, io ero fanatico, io avevo dischi di Bobby, compravo gli LP, tutto Sanremo, per esempio. Io andavo amato per Sanremo, che veniva trasmesso in Argentina anche via satellite, perché l'Argentina, lo saprete, è un paese che più di metà della popolazione è oriunda italiana, perciò Italia è la seconda patria, no? Sai che si dice che gli argentini, insomma, siamo italiani che parliamo spagnolo e ci crediamo inglesi. Cioè, questa è la... amavo la musica italiana, cantavo tra l'altro diverse canzoni italiane, spesso non sapendo bene quello che dicevo, cantavo canzoni di Massimo Ranieri, per esempio, che mi piaceva da impazzire, e non conoscevo la canzone d'autore. La canzone d'autore non arrivava, ancora oggi non arriva,
certo, è
tu vai in Sud America, sì, e parli di Fabrizio D'Andrea, nessuno sa chi è, non parliamo di Guccini, ma nessuno di questi vecchioni non sono conosciuti.
E quindi, quando sei arrivato in Italia, come sei riuscito a poi entrare in contatto con tutti questi artisti?
Vabbè, prima sono passato un anno di solitudine, chiamiamo così, perché io sono andato a vivere in un piccolo paese sul mare, Golfo della Spezia, perché mia sorella, che abitava già qua, è sposata con un italiano, era stata l'artefice, assieme a mio cognato, di farmi venire in Italia. Paese meraviglioso, Lerici, non so se lo conosci, Golfo della Spezia, Golfo dei Poeti, dove ha abitato Lord Byron, Shelley, Mary Shelley, che ha scritto poi Frankenstein, eccetera, abitavano lì, perciò una delle zone più belle d'Italia, però non avevo amici. Ho dedicato il tempo a imparare la lingua e poi mi sono iscritto a una scuola di jazz che aprivano in una città che era a una centinaia di chilometri, che si chiama Parma, che io per la prima volta sentivo parlare, e ho preso un treno, che non sapevo dove si prendevano i treni. Beh, mio cognato è stato pazientissimo, mi ha accompagnato, eccetera, e la città nella quale abito ancora. Poi mi sono fermato in questa città per 38 anni, è la mia città adesso, Parma.
E quindi, insomma, ti sei avvicinato ad alcuni, attraverso questa scuola, è stato anche il primo contatto?
La scuola era la prima scuola di jazz che facevano in Italia, che aprivano in Italia, si chiamava INS, era Istituto Nazionale di Studi sul Jazz, con un'equipe di professori che erano quasi tutti, venivano tutti da Milano, erano tutti bravissimi. Io ho avuto la fortuna di avere Filippo Dacò, che Dio lo tenga la sua santa gloria, che era un grandissimo chitarrista, un grandissimo musicista, e in più aveva fatto 2 o 3 dischi con Astor Piazzolla, perché già me lo faceva diventare più eroe di quello che era. Questo insegnante, noi eravamo una ventina, più, forse più di allievi di chitarra, quasi tutti poi sono diventati nomi nell'ambito del jazz più che altro.
Chi c'era, per esempio?
Per esempio c'era Larry Pignagnoli che, e Paolo Gianoglio, che è chitarrista da sempre di Claudio Baglioni, però in realtà è un jazzista. Poi c'era Augusto Mancinelli, che credo che se ne sia andato anche lui, Tommaso Lama, e Gigi Cifarelli, che è di Milano, anche lui, tutti chitarristi bravissimi. Insomma, ha avuto questa fortuna di diventare amico, dico noi, frequentare gente di questo grande talento. Poi io la mia strada non è andata verso il jazz, perché poi tramite una persona che ho conosciuto in questa scuola sono capitato da un signore italo-argentino, in realtà era italiano ma era vissuto 20 anni in Argentina, che era stato primo bassista dei Nomadi, che era questo gruppo storico che ancora c'è in Italia.
Certo.
E lui voleva fare un gruppo di musica latinoamericana. E io in questa scuola ho conosciuto un ragazzo che studiava geologia, si chiamava Eric Gutierrez, che nome e cognome, che il fratello poi si chiama Franz Gutierrez, per dire, che era un panamense. E vivevamo insieme, con lui più un italo-peruviano, eravamo una compagnia. Sono gli anni più belli della mia vita, devo dire, questi qui. Mi sono volati quei giorni lì, quegli anni lì, e ho passato sei anni senza tornare in Argentina, e quando sono tornato mi sembrava che fosse passato un anno e basta, perché imparavo ogni giorno una cosa nuova, era una cosa pazzesca. Poi Parma è una città universitaria, c'erano studenti di tutto il mondo. Perciò eravamo noi latinoamericani, eravamo che c'era tutta rappresentata tutta l'America Latina, perché non mancava, penso, di nessun paese, c'era rappresentata di tutti, eravamo, non si sa perché, molto vicini ai somali. Eravamo latinoamericani somali, facevamo le feste insieme, che i somali, adesso vabbè, è un paese dilaniato dalla guerra civile e tutto, ma sono simpaticissimi i somali, chi non li conosce, sono gente geniale, divertentissimi, anche se musulmani, ma musulmani molto aperti. Cioè, noi abbiamo passato un periodo di studenti, ero giovane, mangiavamo alla mensa universitaria, perciò spendevamo 500 lire per un pasto completo, cioè con niente vivevamo, si stava da Dio. E poi il bello è che se tu non avevi niente, eri sempre te. Non guardavi la scarpa firmata, no? Se avevi la grifo, questo. Un paio di jeans, una maglietta, bastava a tutti, e una chitarra in mano che era, vabbè, questa era l'arma per, come si dice in italiano, l'intorto delle donne. Ha sempre funzionato. Io c'avevo un repertorio di bolero.
Cos'era la canzone che tirava di più per quei momenti? Quella più gettonata, che sapevi che era la migliore per quelle
ma
occasioni?
Ma ne avevo parecchie. Allora, io andavo prima sul latinoamericano, no? Per esempio, so, Recuerdos di Pacheraí, però no, non capivano quello che dicevi, ma era il modo, capito? Una noche tibia nos conocimos. E lo sguardo largo, cioè, una donna se non cadeva nelle mie mani è perché proprio era frigida, o non era una donna. E dopo, quando sono entrato nella canzone d'autore, ho avuto diverse canzoni in italiano. Paolo Conte, per esempio, il primo Paolo Conte, che ha scritto delle cose meravigliose, e poi canzoni tipo Venezia.
È una meraviglia.
Che è Gian Piero Aloisio, però che Guccini modificò, incise Guccini, è stata conosciuta da lui. Ma io la conosco, la so ancora cantare col testo originale di Gian Piero, perché l'ho imparata direttamente da Gian Piero. Mi era piaciuta tanto, lui ce la cantò una sera, mi ricordo in Sicilia eravamo. Gian Piero aveva un gruppo, si chiamava Assemblea Musicale Teatrale, faceva primo nel concerto di Francesco. E facevamo questi tour insieme, ed eravamo in questo villaggio turistico, mi ricordo che avevamo preso due o tre bottiglie di liquore, che erano, non lo so, una di grappa, una di rum, eravamo a livello, l'indice alcolico era alto.
Era molto alto.
E saltò fuori una chitarra e Gian Piero ci cantò questa canzone, con noi con delle lacrime così, perché è una canzone che ancora oggi...
È una canzone meravigliosa.
Ah, beh. Francesco, che era invidioso, poi l'ha voluta registrare lui.
Che anno era questo?
Era il 78.
Il 78.
78.
Io farei una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo un'altra canzone tua e poi rientriamo e ti volevo domandare qualche altra cosa di questi bellissimi ricordi del passato.
Vabbè.
millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starmene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia Della, Dulcinea del Toboso. E a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte.
Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo carci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo scatenato, che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini. È un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista mi accontento di un castello. Mi farà governatore, avrò terra in abbondanza, quanto è vero che anch'io un cuore e che mi chiamo Sancho Panza.
Salta in piedi Sancho e tardi, non vorrai dormire ancora, solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora. Per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo. Ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa.
A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le ha attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori. Era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo, come vero che ora ho fame.
Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego, e anche se una buona vista l'apparenza delle cose, come vedi, non mi inganna. Preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire.
Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante, e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente. Ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, dove regna il capitale oggi più spietatamente. Riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere dare scacco e salvare il mondo intero.
Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così teto? Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità, farmi umile accettare che sia questa la realtà.
il potere in immondizia della storia degli umani, e anche se siamo soltanto due romantici ottani, sputeremo in faccia l'ingiustizia giorno e notte, siamo i grandi della mancia,
Sancho Panza
e Don Chisciotte.
Ritorniamo qui in diretta. Flaco, ci stavi raccontando dei tuoi primi anni in Italia, la fine degli anni 70, tra la Liguria, Parma e poi insomma l'inizio anche di un'amicizia, l'hai nominato, con Francesco Guccini, un'amicizia
sì,
che continua
nata,
ancora oggi.
Io stavo raccontando di questo Gianni Coron, che era questo mio amico bassista, ex bassista di Nomadi, con il quale abbiamo fatto un trio. Lui aveva, uscendo dal gruppo dei Nomadi, era uscito due o tre anni prima, si era fatto un'agenzia teatrale, vendeva musica, vendeva numeri, e voleva fare questa musica latinoamericana, che allora andava in Italia, c'erano gli Inti Limani, e con un mio amico panamense e Gianni Corona ha fatto questo trio che l'abbiamo chiamato Los Santos.
Los Santos.
Non so perché, il nome l'ha scelto Gianni, vabbè. E lui aveva tra gli artisti che vendeva una ragazza americana, nordamericana, io carino quello, perché americano in Italia è solo Stati Uniti, in realtà io sono,
certo.
Quando dico che sono americano mi ridono in faccia, dico cazzo, c'è che continente, no, non è mica Africa, non è Asia, non è Europa, sarà America, no? Vabbè. E però vabbè, lasciamo per... E lei è una cantante folk singer di New York, si chiama Deborah Cooperman. E lui la vendeva, eccetera. Allora ci siamo conosciuti e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Il nostro trio con lei facevamo uno spettacolo che si chiama Musica delle Due Americhe, quella del nord, quella del sud. E lei faceva le canzoni folk, le canzoni country, eccetera, noi facevamo le nostre. E la cosa che funzionava, era carina. Poi cantavamo insieme qualche cosa, a coro, tipo Guantanamera, quelle che facevano cantare. Sai, le cose un po' ruffiane da fare. C'era da mangiare, ragazzi, o c'era da guadagnare. E io l'ho sempre preso, lo dico sempre, la parte artistica è importante, però se uno decide di vivere questo, deve vivere.
Certo, assolutamente.
Ah, perché io non avevo altre fonti di ingresso, non avevo guadagni, io dovevo vivere della chitarra. E l'ho sempre fatto e ancora oggi è così, non è che e niente. E allora è successo che a un certo punto questo trio aveva meno lavoro, c'era un po' meno, e sapevo che lei conosceva bene Francesco Guccini, che io non conoscevo, avevo sentito parlare solo di lui, e lei l'aveva aiutato in qualche disco, lei aveva insegnato il finger picking, il finger picking country a Francesco, che l'ha imparato malissimo Francesco, non l'ha mai saputo fare come Dio comanda, però me lo insegnò anche a me, Debbie, eccetera. E io ho saputo da un mio amico che Francesco era senza chitarrista, perché il suo chitarrista, che lo accompagnava nei concerti in quel momento, era andato a fare il servizio militare, e che comunque aveva deciso al ritorno, si chiamava Giorgio Masini anche lui, saluto dovunque sia, purtroppo è andato via anche lui, e Giorgio aveva deciso di, finito il militare, di andare a lavorare in banca, cioè non sono più
di abbandonare la carriera artistica,
sì,
diciamo.
Che poi ha lavorato anche con il Pan Brumista assieme a Sergio Sacchi, eccetera, però già non a livello professionale. Lui capiva che non si fidava di vivere della musica, e secondo me aveva ragione comunque.
Con il seno di poi,
il seno
dici?
Di poi dice sì. Non fidarsi, vabbè. E allora io ho detto, senti, tu conosci Francesco, dico, a questo Guccini, presentamelo che io mi propongo, magari gli serve un chitarrista, così cosa. E lì mi dice un giorno, dice, sai, dice, noi festeggiamo, si fa l'anniversario di Marzabotto, sai cos'è Marzabotto,
certo.
No? La strage famosa nazifascista nel 44. E Marzabotto attaccato a Bologna. E allora dice, si fa un concerto che si ricorda questa cosa qua, così. E ci sarà anche Francesco. Dice, lo andiamo a prendere, perché lui non guida, non ha la patente, Francesco ancora oggi non ce l'ha. Dice, lo vado a prendere io, andiamo insieme, e tu gli dici, ti propone. Allora siamo andati a casa di questo signore, via Paolo Fabbri 43. Siamo andati a parlare, lui salta, si apre la porta e compare questo omone altissimo, allora barba nera, capelli un po' lunghi neri, Francesco sembrava un po' Rasputin, cioè era un personaggio pazzesco, ma affabile, oh ciao, un bel viso, cioè mi è sembrato una persona alla mano, comunque andiamo lì, e lui dice, e lei mi dice flaco, e lui capì Franco, pensavo che mi chiamasse Franco, e fosse italiano che è un Franco. Parliamo un po', e allora a un certo punto le dice, guarda che lui è argentino, come argentino? Si chiama Flaco, ah io ho capito Franco, questo grado. Parliamo un po' così, e io mi sono vergognato, dico, cosa le dico adesso? Che senti, io, signor, mi immaginavo se il peone, quello dei film messicani col cappello che dice, signor, io quisiera trabajo, mire, non so. Mi sono vergognato, mi sembra il capatassi, il povero peone, che... allora non l'ho detto niente. E andiamo quindi? Via, andiamo a Marzabotto con la macchina di Debbie. E lei mi dice dopo, perché non le dice no? Dico, Debbie, sì, guarda, io mi vergogno, non ho il coraggio, mi vergogno, ma no, ma guarda che lui secondo me gli interessa la cosa, niente. No, niente, rinuncio, ci rinuncio. Abbiamo suonato, io col Triolo Santos, lei ha fatto le sue canzoni, poi ho fatto un po' del nostro numero così. Francesco, ho visto lì chi era, perché questo con la chitarra da solo... erano tutti che andavano giù di testa, appena partito. Era appena uscito Via Paolo Fabri 43, che è stato uno dei dischi più venduti di Francesco, poi c'era La Velenata, c'è un pezzo incredibile, unici per il momento, Il Pensionato, canzoni. Allora, finiamo di suonare tutto, dovevamo andare, non mi ricordo, avere qualcosa così, e poi vedo che lei lo prende per un braccio e se lo porta appena in disparte così, e vedo che parlano, e Francesco poi si volta e mi guardano. Da loro ho capito che stavano parlando di me. Dopodiché viene verso me e mi dice, sa cosa è moscia, no? Flaco dice, senti, ho sentito Debbie, adesso mi ha detto questa cosa. E a me interessa, dice, guarda, veramente, sono... io mi dicono che lui mi to bene. Ma dico, sì, va bene, dico, se vuoi, dico, fammi un provino, fammi sentire. No, lei mi ha detto che sei bravo, dice. Basta. Non sentiamo come suoni. Ma accettato così. Poi siamo andati a casa di Debbie e lui mi ha chiesto un tango, che ne sapevo diverse, lui ha detto, oh, ma ho fatto il tango. E poi a un certo punto arriva Renzo Fantini, che era è stato poi il nostro manager, anche lui. Mi dispiace fare queste cose perché devo ricordare continuamente gente che non c'è più. Renzo era un attore di cinema, a me non ricordo, un miscuglio tra Alain Delon e Roger Moore. Abbronzato, sembrava un dio greco, con una giacca bianca che le stava, che era una roba, cioè poteva sembrare un attore di cinema. E dice, questo mio manager, io guardavo Guccini che cantava queste canzoni, questo cappello, barba così, e questo fighettissimo che era Renzo, dico, ma non mi vedevo molta attinenza. Eppure Renzo si è dimostrato bravissimo poi, negli anni anche lì come, certo, produttore, come tutto, un carissimo amico tra l'altro. E così, è stato così. Poi lui mi ha detto, troviamoci tipo martedì a casa mia, e io sono venuto con una chitarra, non avevo una chitarra acustica, perché lui faceva country, e usavano chitarra acustica, io avevo la chitarra nylon. E non avevo soldi neanche per comprare una, e me l'ha comprata Debbie Cooperman. Mi ha prestato i soldi,
quindi hai comprato la prima chitarra.
La prima chitarra acustica me l'ha comprata
per suonare, Cooperman, insomma, la prima volta. Borsari, Sarti,
a Bologna, mi ricordo ancora. Un Ibanez, mi ricordo, che poi ho venduto quella. Poi chiaramente l'ho rimborsata. Però Debbie mi ha dato una mano pazzesca. È stata carinissima con me.
E Flaco, insomma, da lì è cominciata la tua amicizia e poi il tuo rapporto anche artistico e professionale con Francesco.
È cominciato perché noi per 2 o 3 anni siamo andati avanti a fare concerti enormi da soli, noi due, con 2 chitarre acustiche, con dei microfoni davanti. Non esistevano neanche quei sistemi piezoelettrici, quello che si usano adesso, non c'erano. Perciò si metteva un microfono come questo davanti alla chitarra, uno davanti alla bocca. E noi abbiamo suonato, per esempio, un concerto più grosso che mi ricordo di quegli anni lì, era il Gianicolo a Roma con 20.000 spettatori e noi con 2 chitarrine acustiche che non si sentiva niente.
E Flaco, aneddoti da raccontare immagino che ne hai migliaia, potremmo stare qui ore e ore. Se però adesso dovessi ricordarci tutti gli anni trascorsi insieme a Francesco Guccini, un aneddoto oltre a questo adesso del Gianicolo, così, che ti viene in mente per la sua particolarità, di un cosa ci racconteresti?
Beh, non lo so, però ne abbiamo fatte tante di cose. Siamo andati a Cuba insieme, per esempio, con Francesco. Siamo andati a Cuba, ecco, per esempio, questo è interessante. Quando noi siamo andati a Cuba nel 78, che era da poco tempo,
che li conoscevate. Francesco,
sì, e ci è saltato questa occasione, c'è il Festival delle Gioventù degli Studenti a La Habana. Allora andiamo lì. E c'era una specie di delegazione musicale italiana che ha riempito questo aereo. Che c'era, mi ricordo, c'era anche Mauro Pagani, c'era il canzoniere del Lazio, c'era, come si chiama il pianista napoletano jazz? Liguori, Gaetano Liguori. Insomma, tutti, e Francesco con me così, no? Allora, due aneddoti. Uno, che bellissimo, quando siamo arrivati là ci dislocavano, diceva allora, gli Aria, c'erano gli Aria, con Demetrio Stratos, Aria Stavolazzi, Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo, cioè gli Aria, il periodo più d'oro degli Aria, che avevano appena fatto Gli Dei Se Ne Vanno, Gli Arrabbiati
poco prima purtroppo della morte di Demetrio Stratos.
Sì, un anno prima, e mi ricordo che Demetrio e me avevamo gli unici due passaporti non italiani, io ce l'avevo argentino, lui cipriota, perché lui era cipriota nato ad Alessandria d'Egitto, era mezzo greco, cioè lui aveva tutto, Demetrio. Che era un genio anche lui lì, quando faceva queste cose, non so se mi sentivo con la voce, faceva dei lavori incredibili. E allora ci dice, allora gli Aria vanno là, Gattano Liguori sono là, e a noi ci ha mandato con Francesco in due, fatti conto, 5 del pomeriggio, una birreria, una cerveseria cubana, appena fuori La Habana, così, a suonare per quelli che volevano venire a ascoltarci, chiaramente erano pochi. E noi abbiamo incacciato a suonare, allora a un certo punto, tra i pezzi, scaletta c'era Auschwitz, sei presente Auschwitz? Già la parola stessa ti dice che non è una canzone allegra, va bene? Non ti porta alla mente ricordi allegri, dolci. E le lente, poi sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino. E c'era uno di colore di fronte a noi, che era, non so se era un operaio, che ci guardava, però questo bisogna vederlo, e batteva le mani ritmicamente come se stesse ballando salsa, capito? a me mi sembrava talmente ridicolo, dico, questa è una canzone che parla di Auschwitz, lentissima, non c'ha niente ritmo, eravamo due chitarre, cinghi, 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 un terzinato, come si dice, e questo riusciva a trovare, poi dico, la genialità degli afroamericani. Loro trovano il ritmo anche dove non c'è. E lui, siccome lui la godeva così la musica, batteva le mani a tempo perché faceva, se la godeva così. Beh, bellissimo.
Meraviglioso.
Però sì, da una parte, però era comico anche.
Era comico, certo.
A chi gli viene da ballare o da cose come una canzone come Auschwitz, hai capito?
Certo, una canzone drammatica, in fin dei conti.
E poi c'era un'altra cosa, che quando siamo arrivati lì, essendo io l'unico che parlavo spagnolo, appena andavamo fuori e c'era pieno di cubani che giravano, bambini specialmente, con i quaderni che chiedevano gli autografi, no? Era una festa nazionale, era, sai, per la prima volta vedevano gente che veniva da tutto il mondo. Da dove vieni?
Tu devi fare il traduttore.
E io
dovevo
fare il traduttore. A un certo punto avevo le balle per terra, ragazzi, cioè, non facevo altro che tradurre. Lui ha detto così, cosa? Boh, no? Allora a un certo punto, una sera, eravamo con Francesco, noi due, non mi ricordo perché, e arrivano due fratelli, uno dei quali parlava perfettamente, i cubani parlano molto bene inglese, anche perché loro c'è Miami lì, sentono le radio, eccetera. Uno dei due parlava perfettamente inglese, l'altro no. Allora, questo parlava con Francesco in inglese, no? E poi diceva al fratello, gli ho detto questo, lui mi ha detto così in spagnolo, che io capivo, e Francesco, per non sputtanarmi, diceva a me lo stesso in italiano, perché io sentivo due volte la traduzione di una cosa, di una conversazione, capito? Perché era tremendo, capito? Perché io devo stare sempre impegnato a tradurre.
Eh certo, sì sì, no, lo credo.
Ed è una cosa, alla lunga ti stufa questa cosa qua. Però mi è piaciuto tantissimo, poi i cubani sono meravigliosi.
Quanto siete stati a Cuba a quell'occasione là, ti ricordi?
10 giorni.
Una decina di giorni.
10 giorni, siamo stati molto molto molto
Flaco, bene. Poi tu hai collaborato con un sacco di altri artisti italiani in questi
sì,
ultimi 30
con
anni.
Cantautori più
con
che
Paolo
altro.
Conte, con
Ligabue. Ho avuto piccole collaborazioni più o meno grandi, sì.
Se adesso così, immagino che tutte più o meno siano state delle belle esperienze, sia a livello artistico che umano, ma se dovessi ricordarne una, magari per qualche cosa in particolare, quale ricorderesti adesso?
Dici di persone o di...
Sia di persone sia di canzoni che sono nate dalla vostra collaborazione.
Beh, è stato bello per esempio quel discorso che abbiamo fatto con Sergio Subisoski, per esempio, quella è stata un'operazione... molto vissuta e creativa, molto creativa, perché abbiamo fatto tutti gli arrangiamenti, tutta la strutturazione del caso in tre, Aristavolazzi, Ella De Bandini e me, che già della band di Francesco ci conoscevamo benissimo, con aggiungendo altri musicisti che venivano, andavano e venivano così, su due studi, uno a Milano e uno a Rubiera, in provincia di Modena, perciò due ottimi studi. E l'abbiamo vissuta benissimo questa cosa qua, è stato molto, molto soddisfacente, perché il risultato è stato
un
molto...
disco meraviglioso, hanno collaborato alcuni tra i maggiori artisti.
Per me è un disco cult quello lì, un disco da mantenere proprio nel ricordo, perché...
E poi sì, insomma, tra l'altro è stato anche la prima volta, bene o male, che gli italiani potevano scoprire e conoscere Visotsky, un grandissimo
sì.
cantautore.
Beh,
che
questo
era scomparso.
Grazie a Sergio, che Sergio è un curiosone, poi sai, lui gli piace uno, parte poi comincia subito a fare le versioni in italiano.
E adesso infatti abbiamo in progetto altri dischi omaggio, insomma, e vedremo l'anno prossimo cosa ne verrà fuori. E a proposito di Visotsky, andiamo a sentirci la tua canzone in quell'album dedicato a Vladimir Visotsky, e poi ritorniamo e chiudiamo questa intervista con un paio di news anche su questo fine settimana.
Va bene.
El reflejo y dejó las figuras de oscuras parejas cansadas que pasan calladas bailando sin fin. Mi canto cubrió como un manto de niebla la negra tiniebla que hay dentro de mí. Clavada en la noche, dejé mi canción, umbral de penumbras y alcohol, el vino fue fuego y fue hielo en mi copa muda. El brillo casual de mi voz ya se apagó, ya está. Y me voy sin decir adiós. Invierno, invierno de hielo en puñales de escarcha que hiere. Las almas que ansiosas esperan otra primavera que tarda en llegar. Más cruel porque es mío, me arrastra sombrío en su abrazo glacial. Clavada en la noche quedó mi canción, que es carne de sombras y alcohol. El vino fue sal y granizo de miel en mi copa rota. El brillo casual de mi voz ya se apagó. ¿No ves que ya es tarde y me voy sin decir adiós? cosas un tema difícil y oscuro. El círculo lento y fatal ya se empieza a cerrar y yo debo partir sin prisa. Me iré con el alma en cenizas y dejando el humo que hay dentro de mí. Clavada en la noche se quedó mi canción, es carne de sombras y alcohol, el vino. Fue fuego y fue hielo en mi copa muda. El brillo casual de mi voz ya se apagó. ¿No ves que ya es tarde y me voy sin decir adiós? Adiós.
Rieccoci qui dopo questa bellissima versione di Flaco Biondini di una delle grandi canzoni di Vladimir Vysotsky. Flaco, prima di chiudere e di salutarci, insomma, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che possono ancora avere l'occasione di vederti qui a Barcellona, perché questa domenica parteciperai in uno spettacolo teatrale, Cançons d'Amori d'Anarchia, ricordiamo che si terrà al Teatro Gioventut domenica prossima, 2 marzo, alle 7 di pomeriggio, uno spettacolo dove ci sarà Joan Isaac un po' come padrino della serata, i testi sono stati scritti da Sergio Secondiano Sacchi, il concerto entra nella programmazione del Festival Barnasanz e ci sarai tu e tanti altri artisti come l'italiano Holden e l'inglese Wayne Scott e tanti altri catalani che ripercorrerete un po' la storia del movimento libertario anarchico attraverso le canzoni.
Esatto.
Tu in concreto che cosa canterai domenica?
Beh, a me sai che Sergio ha organizzato questo, l'ha dato, preparato meticolosamente, perché lui è meticoloso, e ha riscattato alcune canzoni che vengono da canzoni anarchiche argentine, tra le quali c'è una verbena anarchica che è presa dalla verbena della Paloma, questa operetta, questa zarzuela che va cantata assieme a una donna. E poi c'è una milonga che racconta la storia di Radovinsky, è un cognome che ragazzi...
Radovinsky,
che questo Simon Radovinsky è un ucraino che è emigrato in Argentina e che fece un attentato a questo Ramon Falcon, capo della polizia, colpevole della cosiddetta settimana rossa, manifestazione operai che sono state affogate nel sangue, e che pagò. Io penso che Dio prima o poi arriva qualcosa, o chi per lui, a punire questo, lo merita, con la vita, questa sua cosa. È una canzone che parla di questi due personaggi, ma è molto libera, eh? Dice uno era così, l'altro era così, basta, non ci sono opinioni in merito su questo. E poi una canzone che è un tango, o un mezzo tango, testo di Sergio, e la musica di Descalzi.
Vittorio Descalzi, che verrà tra un mese e mezzo,
Trolls, eccetera,
proprio qui a Barcellona.
Cosa fa?
Verrà qui il 10 aprile a Barcellona.
Ah, ecco, vedi. Ecco, bello, ha fatto una bella operazione. Io canterò questa versione di questa canzone qua e poi qualche cosa tutti in comune.
Eh sì, perché anche lo spettacolo, lo ricordiamo, si terrà il 2 marzo, non a caso, perché saranno i 40 anni dalla morte, dall'assassinio di Salvador Puigantic, militante antifranchista anarchico catalano, l'ultimo garrotato del regime franchista, esattamente 40 anni fa saranno domenica. Quindi Flaco, tutti domenica al Teatro Gioventut a goderci questo spettacolo.
Benissimo, io spero che vengono in tanti, perché secondo me ne vale la pena.
Assolutamente, saremo lì. Ti ringraziamo davvero tanto di essere stato qui con noi.
Grazie a te.
E ti aspettiamo presto a
Benissimo,
Barcellona.
Benissimo, saluto tutti quelli che ascoltano.
Ciao Flaco, ciao. A presto.
Ciao, ciao.
El mundo. ci scappa il vivo. È una questione di rete. Dove il pesce sei tu con la faccia da libro. Di cazzi miei, cazzi tuoi. Di social network, amico mio. Questa è la fine, amico mio. Ma che bella la fine, proprio come la vita. Ma che bella la vita, è solo una luce che si accende e ti spenge. C'è chi prova dolore, chi sente l'odore. Mangi da solo, sempre insieme da solo, amico mio. Di social network, amico mio. Questa è la fine, amico mio. Ma che bella la fine, proprio come la vita. Ma che bella la vita,
eccoci qui in diretta su Zibaldone. Abbiamo finalmente, anche in questo 2014, in collegamento con noi dal Lussemburgo, Radio Ara, Sentieri Sonori, il nostro carissimo Berardo Stagliano. Ciao Berardo e bentornato.
Grazie Steven, è sempre un piacere essere in onda lì da voi, in quel di Barcellona, e proporvi un po' della musica italiana che vi arriva in questa triangolazione bizzarra, rimbalzando da Lussemburgo arriva fino a Barcellona, va?
E poi arriva anche fino a New York, perché anche quest'oggi abbiamo in collegamento con noi qui su Zibaldone il nostro carissimo Ricky Russo, ma di questo parleremo più tardi. Berardo, come è cominciato l'anno? Come stanno andando le cose in Lussemburgo e con il tuo interessantissimo programma, che lo ricordiamo si chiama Sentieri Sonori?
Le cose vanno molto bene, un po' affaticati, non ti nascondo, perché siamo già sommersi dai promo, nel senso che nel primo mese e mezzo credo di averne ricevuti una sessantina circa di nuovi dischi, tante cose anche di ottimo valore, e devo dire che già in questo primo periodo sono usciti alcuni dischi che meritano veramente un'attenzione particolare.
E infatti, proprio per i dischi usciti nelle ultime settimane, in questi ultimi, in questi primi due mesi del 2014, abbiamo cominciato con uno di questi dischi, Betty Barsantini, un nome assolutamente particolare dietro il quale si nascondono due importanti musicisti della scena italiana.
Eh sì, un moniker senza dubbio strano, ispirato al nome di una giornalista del telegiornale toscano. Sotto questa sigla si nascondono Marco Parente e Alessandro Fiori, due musicisti molto importanti, due fra i cantautori di maggiore talento e dal talento più particolare, mi verrebbe da dire, perché sono entrambi cantautori a modo loro, senza dubbio. Ricordiamo fra le varie cose anche i tanti anni di Alessandro Fiori nei Mariposa, e in questo nuovo progetto devo dire che questa unione di due musicisti molto particolari dà vita ovviamente ad un progetto veramente veramente fuori dal comune.
E infatti hai fatto proprio bene a proporcelo, anche perché è bene vedere come questi creatori italiani, persone da seguire, stiano prendendo traiettorie nuove, magari anche un po' impensate qualche anno fa. Berardo, ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori come si può ascoltare il tuo programma, come per anche chi vive qui a Barcellona o vive in Italia si può ascoltare in podcast o in streaming?
Assolutamente si può, basta andare sul sito della radio ara.lu, troverete sia il link al live streaming, Sentieri Sonori va in onda il sabato mattina dalle 11.30 alle 13, sia quello ai podcast, e trovate i podcast delle ultime quattro trasmissioni, e quindi se non sbaglio trovate giusto appunto i due podcast con le due proposte della giornata, perché abbiamo intervistato Marco Parente per i Betty Barsantini proprio di recente, e giusto a fine gennaio, inizio febbraio, un momento di dubbio, forse era proprio il primo febbraio, abbiamo avuto ospiti gli Zan Circus.
E quindi insomma, per chi volesse, entrate nella web di Radio Are e scaricatevi anche le puntate di Sentieri Sonori. E Berardo, prima di lanciare e di dirci qualcosa in più sulla seconda proposta, appunto, che hai già anticipato, gli Zen Circus, visto che prima ci hai parlato di circa una sessantina di promo che ti sono arrivati in questo inizio d'anno, a parte Betty Barsantini e Zen Circus, che cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori? Cosa c'è di interessante da andare a scovare ed ascoltare?
Beh, consiglierei per esempio di andare ad ascoltare il nuovo disco di quello che potrei definire un amico comune, ovvero sia Eugenio Finardi, che dopo più di 10 anni ha tirato fuori un nuovo disco di inediti fibrillante, con la produzione di Max Casacci veramente notevole, il nuovo disco di Dente, Almanacco del giorno prima, sempre molto piacevole, sempre con la sua grande capacità di giocare con le parole. Che cos'altro? Stella Burns, un progetto molto particolare di blues quasi desertico, e lì non voglio che Clara, che hanno fatto un nuovo disco assolutamente splendido. Insomma, devo dire che c'è veramente tanta tanta roba. Quanto tempo ho per la lista?
Abbiamo tempo tutto l'anno, Berardo, e nei prossimi collegamenti ci proporrai altri suggerimenti. Assolutamente li aspettiamo con molto volentieri. E a proposito invece dell'altra proposta di quest'oggi, questi Zen Circus, che insomma dimostrano di essere una davvero delle realtà della musica italiana più interessanti.
Senza alcun dubbio li ho avuti ospiti, lo dicevo qualche settimana fa, e ho iniziato la chiacchierata dicendo al buon Karim, il batterista, che ho l'impressione che ogni disco degli Zen Circus mi piaccia un po' di più, sapendo che questo Canzoni contro la natura è l'ottavo album in studio, il terzo in italiano. Non si tratta di ragazzini, si tratta di musicisti che sono cresciuti negli anni, che sono cresciuti con tanti tanti live, che arrivano ad fare un disco disco totalmente da soli, senza produttori, ma neanche senza sound engineer o tecnici, veramente totalmente da soli, un disco che spazia in sonorità molto diverse, ma sempre con quel marchio di fabbrica che ormai il suono degli Zen e questi testi sempre molto particolari e molto taglienti dell'ottimo Appino, che l'anno scorso ci aveva oltretutto deliziati con un album solista anch'esso molto bello, e chicca su tutto probabilmente il fatto che la canzone che vi propongo quest'oggi, che è la quasi title track, mi verrebbe da dire, perché è canzone contro la natura, si chiude con una parte parlata del grande poeta Giuseppe Ungaretti, che, come diceva Karim nell'intervista, spiega oltretutto al meglio un po' il messaggio dietro questo nuovo disco di questa grande band.
Perfetto, allora Berardo, non mi resta altro che mandarti un abbraccio e aspettarti il mese prossimo di nuovo qui su Zibaldone, e a questo punto ti direi anche di lanciare e di presentare ai nostri ascoltatori questa canzone degli Zen Circus.
Ti ringrazio, ricambio l'abbraccio, saluto tutti i tuoi ascoltatori e vi invito ad ascoltare questa bella bomba che si chiama Canzone contro la natura. Loro sono The Zen Circus.
Ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane, se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina, se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci, se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scenderesti il bene dal male? E quando l'ultimo supermercato sarà vuoto, tecnologia ci servirà per fare un fuoco, e la musica sarà un record di un mondo solo di noi. Questa è la canzone contro la natura. Quella vita che fa paura. Come te ordine senza potere. Yeah.
modo diverso. Dico, nella sua struttura fisica è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono a loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, sino dal primo momento, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura.
La voce di Giuseppe Ungaretti per chiudere questa bella canzone degli Zen Circus, canzoni contro natura, molto bello questo album, molto belli come sempre i consigli musicali che ci arrivano da Berardo Stagliano e da Lussemburgo. E a proposito di collegamenti, di consigli musicali che vengono da altri compagni di radio in giro per il mondo, andiamo a sentirci il primo consiglio musicale di Ricky Russo da New York, e poi sentiamo anche la sua voce già in collegamento con noi dalla Grande Meda. E rieccoci in diretta qui su Zibaldone. È un piacere riavere ai nostri microfoni dalla Grande Mela, da New York City, il nostro carissimo Ricky Russo. Ricky, bentornato.
Eccomi, grazie, è un piacere anche per me. Mi sei mancato, mi siete mancati. Come state? Come stai? È bello essere di nuovo in orbita dalle tue parti.
Qui tutto bene, Ricky, stiamo attendendo la primavera, ormai siamo proprio all'ultimo giorno di febbraio, da domani inizia marzo e speriamo che cambi il clima, anche se devo dire che qui la temperatura è stata mite. Invece, dove ti trovi tu, è insomma, temperature polari.
Mamma mia, sì, è assurdo veramente, sì, però poi ti raccontavo anche prima di andare in onda che ho svernato per un mese nella mia Trieste, sono stato praticamente da metà gennaio a metà febbraio a Trieste ed è stato un piacere ritornare, rivedere amici, parenti e fare un sacco di serate, riascoltare un po' la scena triestina, anche che sai che io ti propongo, spingo, no?
Assolutamente, ma fai benissimo.
Sono un supporter sempre e mi aggiorno anche perché attraverso poi il programma che sto facendo su ICN Radio New York propongo ovviamente un sacco di artisti italiani emergenti e anche triestini, come ad esempio la seconda proposta che ti ho fatto per oggi, ma ne parliamo tra un po' perché se non sbaglio siamo partiti invece con The Bloody Beetroots.
Esattamente.
Il grande Rifo, che è ormai una star internazionale, nel pezzo in cui abbiamo ascoltato il produttore, DJ, fotografo, artista di Bassano del Grappa, in questo pezzo c'è anche Paul McCartney dei Beatles, tanto per dire con che gente che collabora. Nel disco Hyde, uscito l'anno scorso, c'è anche Tommy Lee dei Motley Crue, Peter Frampton, il cantautore australiano Sam Sparrow e The Bloody Beetroots, sì, nome internazionale, l'ho scelto perché sarà tra i protagonisti del Governors Ball Music Festival 2014, in scena dal 6 all'8 giugno a Randall's Island, New York City. Ovviamente il cast è pazzesco.
Facci qualche nome, Ricky, siamo curiosi.
Guarda, la lista è lunghissima, c'è di tutto, dal rock and roll all'elettronica, dall'hip hop al reggae, dal metal all'indie rock, dal pop al folk. Tra i nomi più grossi, Outkast, Jack White, Vampire Weekend, The Strokes, Skrillex, Phoenix, Interpol, Disclosure e ancora TV on the Radio, Damian Marley, Damon Albarn, di tutto.
Insomma, roba da poco proprio, eh?
Roba da poco, si può vedere tutto il cast completo sul sito, anche sulla pagina Facebook di Governors Ball Music Festival, uno dei festival più grossi, ma come ti raccontavo anche lo scorso anno, l'estate è veramente un periodo fantastico, sia perché fa caldo, poi non bisogna lamentarsi del caldo durante questo periodo, sia perché ci sono un sacco di festival, concerti, spettacoli gratuiti, non è il caso di Governors Music Festival, ma New York offre veramente tantissimo e chi si fa la vacanza dal 6 all'8 giugno è sicuramente un appuntamento da non perdere, direi, perché ci sono veramente tutti i nomi più importanti.
E infatti hai fatto bene a ricordarlo, se qualcuno volesse fare una scappata nella Grande Mela alla fine della primavera sa che cosa fare e che gruppi vedere in questo bellissimo festival. Ricky, tu l'abbiamo ricordato tante volte nei nostri collegamenti qui su Zibaldone, su Radio Contrabbanda, sei attivissimo a New York, porti avanti tante cose e tra le altre un programma radio con cui insomma siamo gemellati. Vuoi ricordare ai nostri ascoltatori come si può ascoltare il tuo programma?
Sì, io trasmetto per ICN Radio New York ogni settimana il programma In Orbita American Edition, va in onda alle 5 ora di New York, ore 23, ora di Roma e anche Barcellona, se non sbaglio, certo. E poi in replica il sabato a mezzogiorno alle 18. Il programma si può sentire attraverso il sito icnradio.com. Continua anche la mia collaborazione con Radio Capodistria, In Orbita New York, ogni ogni venerdì alle 14.35 e alle 20 racconto un po' tutto quello che succede e anche la storia, perché ne abbiamo parlato altre volte durante il tuo collegamento. Sono super appassionato dei luoghi storici, dei luoghi simbolo di New York, e da questa mia passione poi è nato questo mio tour e mi propongo come guida in orbita New York Music Tour. Trovate le informazioni anche qui su Facebook, Twitter, rickyrusso.com.
Ricky, a proposito di luoghi di New York, pensando alle giornate così gelide di questo gennaio e febbraio newyorkese, così se ti facessi una domanda, botta e risposta, che luogo consiglieresti o che luogo ti viene in mente, così su due piedi?
Beh, ma guarda, poi alla fine sai, New York non si ferma mai, mai, quindi sono attivissimi tutti i locali e sono tantissimi dove si fanno un sacco di concerti, e devo dire anche nei momenti più freddi le proposte sono super interessanti. Ho visto questo mese ad esempio qualche settimana fa così Jonathan Wilson al Music Hall of Williamsburg, però devo dire tutti i locali sono attivissimi, quindi sì, si sta più al chiuso ovviamente, però non si ferma mai. New York non dorme mai, ecco.
Però il secondo consiglio musicale, la seconda proposta del collegamento di quest'oggi, Ricky, non viene da New York ma viene dalla tua amata Trieste, e come mi dicevi fuori onda, questo pezzo è di un veterano della scena triestina.
Sì, poi tra l'altro dico veterano, è un quasi quarantenne, sai che i quasi quarantenni sono giovanissimi l'Italia, insomma, in Italia si inizia a diventare vecchi attorno agli 80, così, no? No, è un ragazzo, Rick Perovic, rimane sempre vivo questo legame con la mia città, mi aggiorno, anche perché tutti gli amici mi mandano i nuovi dischi, le nuove canzoni che fanno, mi tengono aggiornati, e secondo me, ma non lo dico solo per una questione di appartenenza, la scena musicale triestina o comunque del Friuli Venezia Giulia è sempre molto, molto attiva, stimolante. Rick Perovic ha pubblicato un mini album da poco che si trova su iTunes, si può acquistare, quindi trovare assolutamente. Soul Salvation si chiama come il brano che andiamo ad ascoltarci, quattro canzoni inedite più una cover di Elvis. Rick Perovic suona la chitarra, il basso, arrangiatore, songwriter, canta anche, ha una bella voce ruvida, e con questo brano ti saluto, vi saluto, vi mando un grosso abbraccio dalla grande mela al grande pomo, New York City.
Ricky, grazie come sempre del collegamento, delle proposte, ti aspettiamo almeno il mese prossimo, e quindi andiamo a sentirci quest'altra uscita fresca fresca che arriva da New York ma che in realtà viene dall'Adriatico, da Trieste.
Right now, waiting for a long time. Why could I? signor Forti? Signor Forti, eccoci qui. Signor Forti, sono Bruno, tutto pronto per il mini varietà a Zibaldone, il varietà che fa ridere tutti, meno quelli che hanno il quoziente intellettivo basso per colpa dei capelli che gli pesano in testa. Scusi, signor Forti, sono qui in tournée al Polo Nord. C'è qui un fastidioso disturbatore che fa un servizio dal Polo Nord. Via, spostati un attimo che è il momento del Bruno Show. Qui al Polo Nord è pieno di foche. Viva la foca, signor Forti, e che Dio la benedoca. Signor Forti, si ricordi che io sono Bruno? Si ricorda quando è venuto a Radio Contrabbanda con una foca sotto braccio? E che mi ha chiesto, e che ci faccio? E io le ho detto, la porti allo zoo. Poi lei è tornato sempre con la foca e mi ha detto, e adesso che faccio, la porto al cinema? Molte risate, signor Forti. Via, scusa, vai via. E invece c'è questo fastidioso che fa questo servizio, questo documento. Via, e dai, c'è il signor Forti, mi raccomando. Signor Forti, non si faccia le selfie, non, e se se le fa, non le pubblichi su Facebook. E si ricordi che la foca si lava nel bidet. Non si chiama bidet e allora non si chiama neanche foca. Si ricordi che le foche cattive non sono le focacce. Via, vai via, via. Via.
Vabbè, insomma, veramente no words, ormai questo fanfarone, questo, ma va bene, Banzo hai ragione, non lo chiamo fanfarone, è uno sfigato. Banzo, bentornato a Zibaldone.
Cos'è il bidet?
Vabbè, dai, su, Banzo.
Vabbè, ho fatto una battuta così a bassissimo livello, bassissima lega e bassissimo.
Non chiamare in
mercato.
Causa Alessio Lega, dai. E ricordiamo una cosa prima di darti la parola per la tua rubrica La Repressione Today, anche quest'oggi su Zibaldone, che siamo in onda tutti i venerdì, lo sapete, alle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda. Vi ricordo anche la nostra pagina di Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda. Ci trovate lì, aggiungeteci, commentate tutte le news che ci sono anche sul nostro muro e sul nostro profilo di Facebook, oppure chiamateci anche in diretta durante la trasmissione al 933177366. Banzo, oggi di cosa parleremo?
Non mi metti la sigletta, Steven?
Allora metto la sigletta, va bene, sei un tradizionalista. Eccola.
Esattamente.
Qui.
Esattamente.
From Viero e Lori Anderson per La Repressione Today. E allora, Banzo, adesso ce lo dici o no?
Espletate le formalità, sì, parleremo succintamente, perché il tempo continua a scarseggiare, di una iniziativa simbolica molto acuta, a mio parere, che riguarda i CIES, grafia per l'ascoltatore italofono CIE, cioè Centro di Internamento per Stranieri, che in spagnolo inizia per E come extranjeros. Quindi diciamo i centri di accoglienza temporanea,
una tematica di cui insomma abbiamo
una
parlato
tematica
in
di cui
occasioni.
Abbiamo parlato, ne abbiamo parlato in dicembre in occasione della sospetta morte del cittadino, della morte sospetta, nel senso la morte si è verificata, sono le circostanze ad essere sospette, del cittadino armeno Aramis Manukian, e poi in questo stesso mese di febbraio che si conclude la Spagna si è segnalata per l'uso improprio di proiettili di gomma a Ceuta per impedire l'ingresso di migranti, e l'azione si è conclusa con un saldo di 11 morti. Quindi diciamo che il tema dei centri di accoglienza, fra molte virgolette, per stranieri anche in Spagna rimane di scottante attualità, e diciamo questa piccola azione di carattere virale, che però, come ho anticipato, ho trovato molto molto acuta. Come sapete, Barcellona è una città che diciamo sta strutturando il suo essere su una trafila interminabile di mega eventi, l'ultimo dei quali è stato il Mobile World Congress
proprio questa settimana,
sì, che si è tenuto in questa ridente città fra il 24 e il 27 di febbraio. Telefonini a iosa, grandi numeri che non vi fornirò perché potete trovarli nella stampa.
Ma comunque parliamo, giusto perché le persone, gli ascoltatori si facciano un'idea, di circa 80.000 persone a Barcellona per questo evento.
Molti visitatori, per parlare di qualcosa che alla fine abbiamo tutti, nostro malgrado, cioè i telefoni cellulari. E, diciamo che questa iniziativa appunto è consistita nel infiltrarsi da parte di un gruppo di attivisti fino all'ingresso all'ingresso principale del recinto dove si teneva l'evento, travestiti da hostess, da o steward in italiano, paradossalmente parola inglese, o azafata come si direbbe in spagnolo. Quindi diciamo che a causa dell'accordo travestimento sono stati scambiati per operatori di vari stand commerciali.
Ah, meraviglioso!
E distribuivano un flyer, un volantino di benvenuto ai cittadini stranieri, soprattutto se extracomunitari, nei quali, nel quale si invitava i visitatori a fare attenzione a non perdere i documenti, perché in quel caso si poteva verificare la possibilità che fossero deportati al CIE, appunto, di Zona Franca, che si trovava a poco più di 5 minuti di distanza. E alla fine del documento c'era una spiegazione delle condizioni dei migranti all'interno del CIE, e si svelava la natura, diciamo, candid camera e lo scopo di sensibilizzazione del volantino, che recava peraltro lo slogan Air Barcelona Fly With Us in Deportation Class, molto, molto azzeccato, sì, direi, sì. E sostanzialmente, diciamo, questa falla temporale, l'azione si è svolta la mattina del 25 febbraio, e la falla temporale, prima che qualcuno si rendesse conto di cosa stava succedendo, si è protratta per circa mezz'ora, e sono stati distribuiti in questo lasso di tempo corto ma sufficiente circa 500 volantini.
Ah, non pochi.
E come ormai succede a modo di riflesso condizionato per qualunque evento, si è creato un hashtag che è stato trending topic quel giorno, che era Welcome to Barcelona, con evidente gioco di parole. E diciamo un'iniziativa interessante che Tanquemel Sies ha motivato in questo modo, nel senso, con l'argomento che siccome il turista è tenuto a conoscere alcune attrazioni inevitabili di Barcellona, come ad esempio la Sagrada Famiglia o il Parguel, ci sono anche altre realtà di Barcellona che deve obbligatoriamente conoscere per la sua sensibilizzazione sociale. Quindi un'iniziativa veramente brillante nelle forme, nei contenuti e nella strategia, Steve.
Bene, Banzo, grazie per questa chicca molto interessante. Tra l'altro, insomma, speriamo che ci siano altre azioni di questo tipo per sensibilizzare non solo chi vive a Barcellona, ma anche i molti turisti che vengono in questa città. E il tempo a nostra disposizione è davvero poco, ci manca mancano meno di 20 minuti alla fine della trasmissione. Ci ascoltiamo un piccolo pezzo musicale da questa chicca di jazz etiope Munayera, il 1972, e poi torniamo in onda perché ci sono ancora un paio di cosine, cioè l'agenda del fine settimana, e poi la nostra cara Laura Orlandini, che è ritornata a Barcellona questo fine settimana e si occuperà lei dell'ultimo trago, cioè il consiglio musicale della settimana.
Thank you.
di sottofondo è questo pezzo meraviglioso che viene dall'Africa degli anni 70. Sì, un po' di notizie di agenda, un po' di attività, innanzitutto quella della Sala Fenix di Cagliarieta 31 nel Raval, continua anche questo fine settimana e avete tempo fino al 16 marzo, tutti i venerdì, sabato e domenica alle 21, di vedere lo spettacolo La Leyenda del Fauno, la carta e il viaje, biglietto d'ingresso 16 euro. Poi vi ricordiamo la prossima settimana, sabato 8 marzo, il prossimo concerto di Steven Munar accompagnato da Johnny Owens al Bohemius bar di Poblesec, Calle Tapioles. Poi ve l'abbiamo già ricordato prima insieme a Flaco Biondini, ma ci teniamo a ricordarvelo, il concerto di questa domenica 2 marzo alle 19 al Teatro Gioventù dell'Ospitale degli Obregati all'interno del Festival Barnasanz, Canzons d'amori d'anarchia, scritto da Sergio Secondiano Sacchi, ideato insieme a John Isaac. E oltre a John Isaac parteciperanno anche altri cantautori catalani come Anna Roge, Jaume Arneia, Silvia Comes, Dani Flaco, il nostro caro amico italiano Holden e anche l'inglese Wayne Scott, uno spettacolo che racconta la storia del movimento libertario e anarchico dalla Comune di Parigi del 1871 fino all'assassinio di Salvador Puig Antich, che fu assassinato dal regime franchista proprio 40 anni fa, saranno 40 anni proprio questa domenica, il 2 marzo del 1974. E poi lunedì prossimo, all'interno delle attività del Festival Cose di Amilcare, all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Passage Mendez Vigo 5 metro Passeo de Gracia, si inaugurerà la mostra di Sergio Staino, Canzone e Fumetto, 25 tavole che interpretano in chiave fumettistica alcune famose canzoni italiane e anche alcune canzoni di artisti stranieri. Tra le tante canzoni disegnate da Sergio Staino ci sono Il Vecchio e il Bambino e La Locomotiva di Francesco Guccini, Gelato al Limone di Paolo Conte, Carlo Martello di De André, Shampoo di Giorgio Gaber, Con te di Battisti, Margherita di Riccardo Cocciante e molte altre. Quindi lunedì pomeriggio alle 19, inaugurazione della mostra all'Istituto Italiano di Cultura. La mostra la potrete vedere tutto il mese di marzo, dal lunedì al venerdì, 10 del mattino, 13.30, 16.30, 20. E poi altre attività sempre legate all'Istituto Italiano di Cultura, innanzitutto un ciclo per il mese di marzo dedicato a Mariangela Melato. Il primo film sarà martedì 4 marzo, ci sarà Film d'amore ed anarchia, ovvero stamattina alle 10 in Via dei Fiori, nella nota casa di tolleranza del 1973 di Lina Wertmüller, con appunto Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, martedì 4 marzo alle 18. E poi la settimana successiva e tutta la serie sarà i prossimi lunedì del mese di marzo. Lunedì 10 di marzo ci sarà sempre di Wertmüller con la Melato e Giancarlo Giannini, Mimì metallurgico ferito nell'onore, quindi insomma un'altra occasione. E già che ci siamo, il prossimo concerto di Cose di Amilcare, dopo quello molto bello di ieri sera di Juan Carlos Flaco Biondini, sarà tra due settimane, giovedì 13 marzo alle 20.30 al Tinta Roja di Poblesec, che ci sarà Massimo Priviero. Un'altra attività sì da ricordarvi, sempre legata all'Istituto Italiano di Cultura, l'organizzazione del primo corso destinato a studenti italofoni d'età compresa tra 8 e 13 anni, Viaggio nell'italiano, un itinerario a partire dalla lingua per scoprire cultura, storia e tradizioni che fanno dell'Italia il bel paese. Per maggiori informazioni scrivete all'Istituto Italiano di Cultura, segreteriacorsi.iicbarcellona@esteri.it. Siamo davvero verso la conclusione, ma è già qui con noi e ci tengo già a presentarla prima di mandare la consueta sigletta alla nostra cara Laura Orlandini. Ciao Laura!
Ciao Steven, buonasera, che bello ritornare qui dopo tanto.
Infatti ti sento molto, hai perso un po' il ritmo radiofonico, molto rilassata.
Sono più lenta, certo, sono fuori allenamento, sono arrugginita. Qui è tutto come prima, è stato un piacere salire queste scale. C'è ancora la sigletta di quando c'ero io.
C'è ancora la sigletta, allora che continuiamo a utilizzare. Ma prima insomma ci tenevo a chiederti come vanno le cose, sono un po' di mesi che sei tornata in Italia, come ti trovi là?
Mi sono stanziata in Romagna, da lì osservo l'Adriatico. Vi saprò dire meglio più avanti, faccio l'avamposto a est.
E allora andiamo con la sigletta e poi abbiamo un doppio consiglio musicale, l'artista è lo stesso, è una nuova uscita che proprio viene dalle tue parti. Andiamo con la sigletta però. Quindi insomma i convenevoli ci sono stati tutti, c'è stata anche la sigletta, ormai tocca a te spiegarci cos'è questo ultimo trago di questo venerdì 28 febbraio.
Beh, come hai detto bene tu, appunto viene dalle mie parti, visto che sono ormai ufficialmente, sono tornata ad essere romagnola, porto qua in vacanza, porto il Consiglio Musicale Romagnolo, li abbiamo presentati varie volte, io sono in particolare, mi ritengo una loro fan, sono, mi è piaciuto molto, ho sostenuto moltissimo il disco che è uscito nel 2012, sto parlando dei No Braino, che è un band di Riccione che basa molto della sua arte sullo stile esterno, sono molto estetici in qualche modo e sono molto bravi a stare sul palco, infatti io consiglio sempre di andare a qualche concerto loro perché essendo che sono molti si sanno muovere bene, sono molto coinvolgenti e appunto il loro ultimo disco è uscito un mese fa, quindi è nuovo, si intitola L'ultimo dei No Braino, i titoli dei No Braino sono sempre, il primo disco si intitolava Best Of, così tutti erano confusi, poi hanno fatto il disco d'oro, così appunto come dicevo per evitare ogni particolare riconoscimento e ora L'ultimo dei No Braino si intitola L'ultimo dei No Braino.
E ci andiamo ad ascoltare due canzoni da questo album, con quale cominciamo?
Sì, io direi di ascoltarci Michè, il titolo è uguale a una nota canzone di André ed è un ripreso volontariamente, ora l'ascoltiamo e sentiamo perché.
E allora qui No Braino, Michè, dall'ultimo dei No Braino su Zibaldone Radio Contrabbanda, eccoli qui. insomma, non male questo pezzo dall'ultimo dei No Braino, Laura.
Come dicevo prima, appunto, la citazione di De André, come avete sentito, è proprio esplicita, che richiama il classico, il Michè che conosciamo, quello che non poteva sopportare di stare tanti anni in prigione e si suicida, ma da carcerato il protagonista della canzone racconta che in realtà Michè non si è suicidato, ma è stato ucciso. La storia è questa e mi è piaciuto che trattassero questo tema. Sono, come senti, insomma, roccheggianti, incalzanti. A mio avviso sono diventati un po' troppo rumorosi, cioè c'è un tipo di suono che avevano soltanto in qualche pezzo, che invece ora hanno proprio assimilato come modalità standard, però va ascoltato meglio il disco. Io direi che ci ascoltiamo la canzone poi del singolo, il singolone con cui è uscito il video, che si intitola Bigamionista, che è molto divertente.
Bigamionista perché?
Perché il camionista è bigamo, è innamorato, ha due mogli, una sta a Siviglia e l'altra a Marsiglia, è proprio una storiella.
Ce la raccontano nella canzone. A proposito, proprio quest'oggi, questa sera comincia, oggi 28 febbraio, il tour dei No Braino per presentare questo loro nuovo disco. Non partono dal nord Italia, insomma per 3 mesi gireranno la penisola, quindi i fan dei No Braino potete un pochino informarvi, entrate nella loro pagina web, magari insomma ve li trovate anche nella vostra città. Ormai siamo davvero in chiusura, quindi ci risentiamo venerdì prossimo 7 marzo. Avremo una puntata molto molto musicale, avremo in collegamento dall'Uruguay Rossana Taddei, che sarà presto a Barcellona per presentare il nuovo disco con il progetto Minimal Mambo insieme a Gustavo Echenique. Avremo qui in studio Caravana Milonghera e la Barcellona Klezmer Orchestra, quindi insomma dall'Argentina, dall'Uruguay, i ritmi klezmer dell'est, quindi ci saranno moltissime cose. Venerdì prossimo 7 marzo dalle 18 alle 20, come ogni venerdì, su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org all over the world per lo streaming, e poi sul nostro blog tutte le puntate in podcast, zibaldone.contrabbanda.org. Niente di più, niente di meno, o forse sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che diceva sempre:
e tutti ci chiediamo col cuore pieno d'angoscia perché la Bigeato sia ancora reato.
Ecco, bravo Banzo, forse avevi ragione. Grazie Laura di essere tornata a farci visita.
Ciao a tutti, fate i bravi.
Ti aspettiamo presto, fate l'amore con il sapore. Buon venerdì sera, Bigamionista, eccoli qui, No Braino, che cominciano oggi il tour. Quindi godetevi questa canzone, godetevi No Braino.
Lui le mani entrambe, una per la testa, l'altra per le gambe. Una solo divertente, l'altra bella, non diceva niente, però in due prese tutte e due, era la perfezione. Lui era un camionista, lei una cameriera, l'altro una barista. Una al porto di Marsiglia, l'altra lungo il fiume di Siviglia, tra un po' a San, lecce nel caffè, le fece innamorare. Quella che era in Francia, dopo qualche mese mise sulla pancia, e quella che era in Spagna pure lei rimase pregna. Tutte e due gli dissero così: tu mi dovrai sposare. Due mogli, una famiglia, la sua doppia vita su 3000 miglia. Se diceva amore parto, all'altra sto tornando più in più forte. Oppure ciao, non rimanere in pena, all'altra tornerò per cena. Quasi 3 decenni e furono felici anche con i natali alterni. Tuttavia spese una follia tra regali e ferie, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Ma arrivò il momento, l'ora inevitabile del pensionamento, e all'ultima consegna sul confine con la Spagna si fermò per l'ultimo caffè al bar della frontiera, e non lo vide più nessuna delle due mai più da quella sera. Galeotto fu quell'ultimo caffè.
scappò con la cassa.